vuoto, ma non c'era neanche i servienti di quel. Questa è la grandezza. Poi quando l'indomani trovò Borges cinicamente disse: maestro, c'era pubblico. E questo è il mio grazie di avervi raccontato a lui prima. Caro ragazzo, gli assenti erano così numerosi che se soltanto uno non fosse venuto non sarebbe riuscito a entrare. Capite la filosofia? Questo anche questo è il mio grazie perché voi che siete venuti. Anche perché a volte ci sentiamo offesi di qualche offesa e mancanza insopportabile, insuperabile, invece è tutto superabile. Fa una risata, una fatta. Io sto imparando, non è che io sia stato troppo, diciamo, macedonico. Quindi dicevo, se vuoi fare tu qualche parola, se no parlerei di quello che succede, io parlerei più che del libro. Parlerei della vita, parlerei di chi siamo, parlerei del dobbiamo vivere assieme, anche se viviamo isolati nel nostro bozzolo. Io trovo difficoltà a 65 anni a relazionarmi col mio prossimo, non mi dice niente, che non abbiamo più bisogno degli uni degli altri. Provate a venire giù nel sentiero di montagna, scommettiamo che. Io trovo, sono venuto giù l'altro ieri per venire qui e incontro gruppi, 3, 4, 5, 1 persona, se non sono io a dire ciao. Allora io prima sorpasso e ascolto cosa fanno. Non mi dicono ciao, guardate che ciao costa poco. Siamo ridotti così, bozzoli di noi stessi. Allora poi mi fermo e dico, ehi, ciao. Cosa costa un ciao? Questo che mi spaventa oggi, non deve venire qui a parlare di libri. Poi io non vorrei parlare del libro, un libro parla da solo, se va, io se mi garantissero che vendo 60-200 milioni di copie come le sfumature di un libro con le pagine bianche, ma glielo do subito per i pezzi della Mondadori, glielo darei subito. Quindi vorrei parlare anche, diciamo, di questo libro, l'ho sentito molto perché è un articolo di testamento, ma sono anni ormai che scrivo testamenti, non tengo mai. Vorrei per esempio dirvi questa parola di basso, no? L'ho detto prima, ricordo spesso nella mia testa. Avevo una sorella di mia mamma, Kate si chiamava, e il marito, hanno lavorato qui allora che c'era la Lancia, no? Facevano. E aveva un bambino piccolo che sarebbe mio cugino, Claudio, adesso non so se ha 40 anni, 50, non so perché siamo dispersi anche noi. E tenevamo mia mamma, sorella di te, teneva questo bambino che per noi per me era come un fratello piccolo. Ci sentivamo parlare di Chivas perché loro erano qui. Sono stati anni qui a Chivas. Quindi questa parola Chivas si riferisce anche a Erto, il mio paese, no? E poi finalmente sono venuto qui perché ho girato mezzo d'Italia, che non volevano che andassi via dal scrittore in città, poi ieri sera via Parotra, Parolo, che come si chiama della fattoria di Farinelli? Fontana fregato, ho bevuto una petroliera di da uno così, per dire, ma se avessi potuto gli avrei tenuto tutta la vita. Comunque, per dirvi che sono venuto con cuore sincero, diciamo. Adesso vorrei far parlare anche lui, diciamo, come
va. Dove andare?
Andiamo, piglio fiato, dai. Si va bene, una volta, adesso che la gloria, è l'unico vantaggio della gloria, che tirano vino buono, si resta una rottura di palle così. Allora, prima che morisse mio padre, che come genitore poteva morire prima, no, ci vuole coraggio, qui non si parla, stasera. Io ho voluto bene ai miei genitori, ma come genitori sono stati un fallimento, dei killer dei loro figli. Quindi se vogliamo partire bene bisogna essere leali, non come quelle signore, quelle mamme che hanno beccato il figlio a uccidere la fidanzata. Mio figlio non è stato, no, la menzogna non è permessa nemmeno per amore, quindi io non lo faccio. Stavo dicendo che ho portato giusto vino a mio padre, grande vittore, morto a 87 anni, nonostante vino o fricaretto. Non è un esempio in Italia. Convinto di fare una forma, dai che ci vediamo questo vino, perché andavo giù ogni mattina con un litro, vino buono era proprio da queste parti qui. Lui che ha sempre bevuto Pappo Corona, quelle gabbie di vino zingate con 6 bottiglioni da 2 litri al metanolo puro, li ha messi tutti in galera. Non posso dire la marca perché sennò vengo citato, ma ne ha ucciso più quella marca lì da noi che la diga del Baiocco. Una volta facevo il nome della ditta che produceva sto metanoma, comunque mio padre era, c'era il suo fatto a questo, non gli faceva niente. È andato giù con sta bottiglia, dai papà, vediamo qua, vediamo una bottiglia, quello buono, ascolta, vediamolo, mi fa, ma ricordati che io non ho mai bevuto vino cattivo e non ho mai visto una donna brutta. Cazzo, questa qui è Macedonia, e andava bene tutto. Vai avanti.
Una cosa velocissima, Tavola, mi ha colpito che durante l'indisi alla cultura tu abbia detto alla cultura che non sono i libri ma le amicizie. Cos'è per te l'amicizia? Domanda banale, ma la risposta so che non lo sarà.
No, non è banale la domanda. Noi siamo assuefatti a sentire parole che pensiamo siano banali. Sai qual è la parola banale? Non banale. Profondi, poi ricordami l'amicizia che vado fuori. Una parola come la motosega, doppio taglio, è la parola ti amo. Poi vorrei parlare d'altro. A me chi mi ha detto ti amo mi ha reso la vita un inferno. No? Alla moglie, amanti, ma era per tutto, ho provato con un'altra, questa sì. Ti voglio bene, però è un lavoro usurante la mia vita, qui la colpa mia ovviamente, siamo caratteracci. Allora sono andato dal notaio Giuseppe Guarino Maniaco e ho proibito, pena denuncia, che scatta qua chi, di non sentirmi più dire ti voglio bene o ti amo. Questa è la base, l'amicizia invece no. Questa io ho perso il Ferruccio qui davanti, di Aosta, ho perso un amico, l'ultimo, persi tutti, Carle, Silberto, Carle, Basili, Peppino Ranaro, da tutti i miei amici coetanei oltretutto. L'ultimo era Icio, col quale ho vissuto 40 più anni. Io penso che l'amicizia, quella, che non è descrivibile, esiste, non ce ne accorgiamo neanche qua, fin quando non ci manca quell'amico. È una forma d'amore, amicizia, tra due uomini o tra due donne, che penso sia una forma d'amore assolutamente con meno roie, tradimenti, risse, incomprensioni, gelosie, possibili. Tra un uomo e una donna. La nostra è un'amicizia, poi no, un'amicizia tra gay, contro i quali non ho nulla, poverino. Anzi, se io fossi stato adottato da due omosessuali, la mia vita avrebbe preso una piega meno infernale di quella che ho avuto nella vita. Questo per spezzare una lancia, chi fa le leggi, sappia. Se fossi stato adottato da una coppia gay, io avrei patito un miliardo di volte meno di quello che ho subito con i miei genitori. Questo è parlare chiaro. Non voglio mica convincervi a fare questo, libero di fare, ma questo lo dico, i miei genitori mi hanno ucciso, anche fisicamente, legnate, olio di ricino, legati al palo, mio padre ci menava tutti i giorni anche per nulla, probabilmente, quindi attenzione quando dice, poi ci sarebbe da parlare della durata della vita, dell'accanimento terapeutico, decide davanti a Vanardi, decide quanto devo vivere io, no, decido io. Quando sono infermo, che non ce la faccio più, mi faccio tutto addosso, ancora lì. Ma qui entriamo in una questione politica, che cavalcano in una tigre che gli fa comodo. Quindi voglio chiudere subito questa parete. Ma sappiate che la penso così. Non ve ne fregherà niente, però la penso così. Amicizia è quella cosa che vedo poco in giro. Ieri ero con una persona che ho avuto la curiosità di conoscere. Uomini potenti, gamba per carità. Vai, mettila da vivere chissà quanta gente col suo lavoro. E mi chiedevo, ma con tutti i poveri che ci sono, e tutti i ricchi che ci sono, anche ricchi, cioè essere miliardari o milionari di euro, uno sta bene, perché dice questi 100 euro voglio darli a qualcuno? Non c'è verso. Qualcuno lo fa, soprattutto chi non ha nulla. Che se tutti i ricchi dicessero, vabbè, quest'uomo qui, magari lo fa pure, non lo so. Io nel mio miserabile gesto ho cercato di aiutare. In questi cazzo di libri ho preso qualche soldo, che mi dicono le statistiche, magari avrei venduto più di 4 milioni di copie. Quindi siete voi gli scrittori dei miei libri. E se nessuno l'avrebbe... Cioè, non è che noi ci atteggiamo con spocchi, con... Chi è sto scrittore? Ma chi sei? Io ho sentito conferenze di scrittori famosi, ma sembra che siano una divinità. Oh, è lo scrittore che ti fa diventare scrittore, come compri, come comprandoti i libri, a te passi. Voi avete scritto i miei libri, perché se nessuno li avesse comprati, io non avrei scritto più. Quindi voi siete gli autori dei miei libri. Qui torno a Macedonia, no? Non avendo idea, vabbè, ma poi lasciamo stare. Quindi vorrei pensare alla generosità, no? Perché io vedo la gente sul parlo di, della mia esperienza, perché voi sarete ben migliori, ma io li vedo sulla leva non essa, una falsità, un'ipocrisia da mercanti che tempi, non sanno cos'è la generosità, la tolleranza, la carità, sono xenofobi, razzisti, urlano al diverso, ma tu chi sei? Certo, c'è anche un pericolo di vita, cosa, insomma, a me dà fastidio, non credo più all'umanità. Gli ultimi 2 anni ho sconvolto la mia vita, perché prima stavo più appartato, avevo neanche la prima uscita, non andavo neanche nei rifugi, dormivo fuori, e stavo bene, poi mi è capitata questa grazia di stato, diventare noto, anche perché ho usato la TV, non sono mica coglione, so che la TV è il mezzo giusto per vendere libri, se non fai il TV dire che sei morto, non sa neanche tua moglie, perché l'italiano, diceva Oscar Wilde, è un popolo super intelligente e di conseguenza pigro, coltivava la pigrizia, l'ostio Oscar Wilde, perché era intelligente. Quindi se vai in TV, dici, ah, quello lì ha scritto un libro, aspetta che lo compriamo. E compri un libro, fai un passaggio da Fazio, 2 della Pignara, 1 da Vespa. Sarebbe meglio non farlo da Vespa, ma vale, anche lui. E quell'altro la Gillette. E quindi è andata così, mi sono trovato questa notorietà che Diego Garcia Marquez, spesso per uno scrittore una bella cosa, ma va tenuto a bada, e sono d'accordo. Ora che adesso vorrei dirvi perché si scrive, perché si vive, perché si canta, perché chi si prova, insomma, è la difficoltà della vita. Noi crediamo di essere forti, ci atteggiamo con una maschera, una corazza di sicurezza, anche di che siamo arrivati, ma non siamo sicuri. Abbiamo paura, da quando si nasce. Abbiamo paura delle malattie, della morte, chi ha dei figli, ha paura che i figli vadano storti, io ne ho 4. Una non mi parla da 4 anni, per me è un dolore, ho cercato di chiedere perché non mi parla, 33 anni. Io voglio toccare questi temi, perché se io crepo, e forse anche presto, così devo fare un po' di libri nel cassetto, perché dico, è morto, adesso pubblichiamo il libro. Cioè, pensa a sta donna, perché ha 33 anni, la più piccola, che non parla suo papà. Quando entra nel bar si gira così. Diceva Brodsky, premio Nobel della letteratura, io questo voglio parlare, se me ne frega di lì. Potrei anche smettere, ho guadagnato un po' di soldi con quei vecchi della Mondadori, perché sto con loro perché pagano di più. Punto. Adesso hanno comprato la Ristori, mi diceva il vecchio riconistero, vai nei Inaudi, vai con le Inaudi, le Inaudi di Mondadori. Ma ho avuto coraggio di dirgli. Alcuni mi dice, passa i Rizzoli. Pian pianini ci passerò, adesso sono i Rizzoli, me l'ha comprata Mondadori. Non mi viene più cosa voglio da dire.
La figlia.
No, no, adesso.
La figlia.
Ah, ecco, diceva Brodsky, no? Ai giovani, diceva, ragazzi, vi prego, non infierite, cioè, siano di ragazzi, intendo anche i 25enni, 30enni, non infierite contro i genitori, che con ogni probabilità moriranno prima di voi. E se non infierite, se non la causa del vostro dolore, vi risparmierete almeno un senso di colpa. Chiaro che genitori perfetti non siano, quanto meno di mariti, ma l'infedeltà dovrebbe essere sancita dalla Costituzione. Ma voi pensate se Max Brod fosse stato fedele a Kafka, che disse in punto di morte, grande Kafka, disse, ti prego, brucia tutte le mie cose. A parte che se vuoi te le bruci tu. Non voleva le si bruciassero. Ma se io voglio bruciare, brucio io, no? Come Filippo, però brucerò tutte le mie cose. E le brucio io. Cioè, se Kafka, se Max Brod, l'amico di Kafka, avesse bruciato, noi non si potrebbe oggi leggere Kafka. Quindi la fedeltà a volte fa danno. Pensi, quindi pensateci. E questa intendo io la fedeltà. Poi, chiaro che sono battute, ma la dicono lunga sul piano. E volevo dirvi questo, insomma, che a volte essere genitori non è facile. però un figlio dovrebbe vedere il papà o la mamma come genitore, non come marito della mamma. Io come marito sono stato un disastro, appena sposato mi piacevano tutte tranne me. Ma allora perché devo far finta? Io ho resistito 40 anni, capito? E adesso anche di dire spero, forse aiuto anche uno di voi che è lì e non si minacciato dai sensi di colpa e cose. Abbiamo parlato, dai, dammi una mano, tira fuori l'argomento. No, mi sto bene gli argomenti.
Quindi visto che il testo si è occupato, visto che siamo in chiusura, del valore delle parole, mi piacerebbe provocarti con alcune parole.
Grazie. Tipo, no, prima voglio dirvi una cosa, poi arrivo. No, tengo maleducatamente, perché dimentico. Mi ho fatto 4 anni di astinenza dall'alcol, non ricordo più nulla. Concedetemi adesso di riflettere. Diceva Juan Carlo Sonetti, amico di Rulfo, scrittore colossale, basta leggere la pianura in fiamme di Rulfo, parlavano 2-3 parole l'anno, e Onetti lo volevano intervistare, disse: le uniche parole degne di rimanere sono quelle migliori del silenzio. E Rulfo, è difficile che le parole la spuntino col silenzio. Ma non sono d'accordo, e sono venuto qui a stare vivi, certo, arriveremo, se ancora esistiamo, fra 80-90 anni, a parlarci, già ci parliamo con l'internet, ormai che fa l'amore in internet, ormai, ecco, però lì insomma, la carezza, il tocco della palmo della mano, non esistono quasi più, i nostri bambini stanno perdendo l'uso delle mani manualmente, la manualità. Ma penso fra 100 anni, se esiste ancora gente, ci si parlerà con gli occhi, che già siamo alla primitività di questa lingua. L'occhio parla, ma bisogna dire anche parole, aiutarci anche a sentire suono, perché se facciamo come Onetti e Rulfo, però non serve neanche la musica. Poi provate a pensare a un film senza, non sono parole da musica, un film senza musica, che ci danno suggestioni, noi sentendo una musica, vedendo una scena, veniamo toccati da qualcosa di bello, che ci commuove, oppure anche di irritante. È un sostegno a tutti noi le parole. Ogni tanto se ne dicono troppe, anche nei libri, essere stretti, ma non è facile, perché tu hai sempre il pensiero che il lettore non capisca, e lo vuoi far capire, danneggiandoli tutti. Cieco, diceva io, non finisco mai di cancellare, perché se cancello tutto quello che vorrei rimane la pagina vuota. Sono eccessi, però. Allora delle parole, vedi, hanno processato Henri De Luca per le parole. Ha detto sabotare, che nella Val d'Aosta vuol dire sabotier, sabotare, lanciavano il sapone negli ingranaggi delle fabbriche per rallentare il lavoro, che era troppo sabotare. Ma, e qui voglio toccare un tema delicato, noi siamo anche preda delle parole incasellate in codici, perché siccome non viviamo di anarchia, abbiamo un codice della legge, si chiama codice penale, in cui ci sono i reati, no? Sono talmente, ma chi la fa la legge? Chi è un giudice? È un uomo, attenzione, è un uomo e preda, io non voglio prendere anche i giudici, un uomo però è preda di simpatie, di antipatie, di umori. È difficile stare fuori da queste cose, è quasi impossibile. Tanto è vero che i matrimoni più belli, più riusciti, sono preda di colpi di ira e colpi, capite? Leggi le fanno. Hanno accusato Berlusconi. Io, guardate, mi tremano le ginocchia, ma sto per rivalutare Berlusconi. Almeno lui si faceva le leggi a persona, adesso se le fanno ad famiglia. Anche Renzi è venuto a casa mia, poi fa quello che vuole, tira la pensione a 68 anni, tagliela a 18 anni la pensione fino ai 60, dopo non serve più, ne dai a 70 anni. Quindi ci sono tante cose, ma parlando delle parti, discutendo delle parole, se non mi viene ancora, sono quando diventa un reato. Io sono stato processato per aver detto coglioni a dei amministratori regionali, perché hanno massacrato una valle, hanno tagliato senza sapere quali altri tagliare o lasciare. Era un'operazione, io direi quasi economica, ha intervistato un giornale, io ho detto sono dei coglioni, perché hanno segato il ramo sul quale stavano seduti. Quante volte nella vostra vita la parola sei un coglione, no? E invece lì quella parolina era stata iscritta nel casellario diffamazione a mezzo stampa. Io ho dovuto cercare un avvocato, quali sono le due, perché gli avvocati erano gli studi, non te ne mandano tre, basta uno, tre, li paghi tre volte. Capite? Cioè, le leggi le fanno i domini. Se io ti dico, ci rivediamo, se io ti dico, ci rivedremo, minaccia con voce di sospetto, incasellabile nella minaccia. Ma siamo proprio uomini. Le leggi le fanno gli uomini e non sempre sono puliti. Questa è la realtà. Quindi le parole mi vedo costretto, anche stasera ho osato troppo, perché quello che ho detto è incasellabile. E se tra di voi c'è qualcuno che ha voglia di farlo, mi denunci. Mi denunci come Celio, mi dicevano nei bar, guarda che c'hai 300.000 lire di debito di vino, quando è inverno che non hai niente da fare, leggi la carta dei debiti, te la leggi e così. Insomma, bisogna anche lasciare un po' di, un po' di lasco, perché insomma, uno che valuta deve capire se ho detto una parola, e De Luca ha detto l'ho sabotata, sono d'accordo, lo avevo detto anch'io, ma io non sono un esempio. Colpirne uno per educarne 100, a me non ha detto niente, ho detto alla bambina, ho detto dispetto, la corona un povero diavolo, lasciamolo stare, capite? Quindi le parole sono molto importanti, vanno e sono pallottole, non partono, non sono cani che con un fischio li richiami indietro, sono quando partono vanno, quindi bisognerebbe stare attenti, ma a volte presi dall'eccesso, dall'ira, dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, si dicono parole. Allora a me mi ha detto tante parole che avrei potuto, una volta si sfidavano a duello, però ho detto aspetta che vado, in che senso l'hai detto, come era preso, cosa aveva nella testa, cioè avere pazienza di reazione è una forma che salva molte cose, insomma. Ma io pretendo troppo, provate a fermarvi a un semaforo, noi siamo la guerra siamo noi, c'è poco che la diciamo, la sua hanno ucciso i cani perché li traversavano i cortili, ha messo le colpe. Cioè, ce la mettiamo al dito, siamo rancorosi, non parliamo col vicino, c'era una canzone di De Gregori che diceva la storia siamo noi, bene, io la cambio, la guerra siamo noi, con molte eccezioni di bontà, per carità, ma non siamo buoni, mettiamoci, e realizzato questo forse vivremo meglio, ma far finta di essere buoni, darla da bere, non siamo buoni, punto. Io da quando ho messo fuori il naso, nel mio paese, ho messo fuori il naso nella notorietà, ma allora, poi vi faccio l'esempio di Silvio o di Icio, quando ho messo fuori il naso nella notorietà ho trovato i nemici più schietati a casa mia, un bugiardo, perché è un romanzo inventato, questi super coglioni analfabeti non sanno che un romanzo è pura invenzione, quello tipo lì sei un bugiardo, ma gente a me vicina, quello lì a Erzo non è mai esistito, ma guarda che è un romanzo. Se no vai a cercarti Macondo di 100 anni di solitudine, paesino di Macondo. È terribile, Gelio diceva, maledetta l'ignoranza mal distribuita. Questa è la realtà. C'erano due fratelli in una cittadina lì vicino a me, si erano accoltellati per un fondo. Lì ci avevano anche materiale per accoltellare, perché fanno i coltelli. Pensano che ci la TG3 regionale andò a intervistarli, no, a filmare il luogo del fattaccio, non morirono, ma si erano bucherellati bene, due fratelli per un fondo, per un campo, cos'era sul davanzale di 4 metri lo striscione della faccia, testia, non tutti, o possibilmente quelli presenti, nessuno, devo cavarmela con la realtà, ipocrisia di far bene, invece no, io mi voglio liberare. Anch'io, guardate, anche quando ero giovane, io sono di una cattiva reputazione, ho avuto anche 5 processi, 3 per bracconaggio, 2 per ubriachezza molesta. Non molestavo nessuno, mi ha intonato qualche carabiniera, mi hanno detto che erano i nemici, invece le forze dell'ordine sono qui. Capite quello che ho voluto dirvi in pochi minuti che staremo assieme? Perché parlare del libro, la bontà, sì, capiremo anche lì. Di questo nostro, e noi se cominciassimo a parlarci. sì, io ho fatto l'esperimento, però ciao, vediamo un bicchiere, ma chi sei? E non è detto che tutti mi chiedono per fortuna. Cioè, prima dicono stupiti, siamo arrivati al punto, è ovvio che c'è del pericolo in giro, che molta delinquenza, per 100 euro ti fanno fuori, bisogna anche dirlo, ma a Proterone un giorno al bar municipio, dove sapevano già cosa bevevo, non bevevo mai, erano quattro signori seduti, hanno avuto l'età che io adesso, e gli ho detto, senta, via Bruno, via da bere a quei signori, ma lei come si permette? Niente, voglio bere in compagnia, non saltarvi più, chiamo la polizia. Avete capito cos'è in gesto? Allora chiudiamoci nel nostro posto, basta. Siamo diventati frenetici, pazzi. Se tu non parti al semaforo, sei bombardato di clacsonate, ma possono anche star male, capire che forse non mi parte il motore, no, non c'è pietà. E quindi io sono molto desolato, non credo che la letteratura o lo scalare montagne migliorino gli uomini. Io ho visto un libro grosso così, sulla la montagna in tribunale, dicono la montagna forgia, io la forgia che? Se uno non fa racconto, può fare l'Everest tutte le mattine, rimane il paracudo, a me non ha forgiato meglio, mi ha fatto paura la montagna, mi ha educato personalmente a avere tenacia a vincere le paure che ho sempre. Io vado in montagna perché ho paura, perché senso? Io ho paura, anche di tornare a casa domani col tre, ho tutte le paure del mondo. E quindi reagisco originando il coraggio, ma l'uomo è così, questo mi avvilisce, perché si potrebbe con un po' di avvicinamento, c'è un bel libro di Haim, un ebreo, si chiama Haim Barrier, che vive a Milano, si intitola Valigia mezza vuota, e lui parla di un vecchio filosofo che vive a Parigi, Sushami, uno che sapeva una quarantina di lingue, era una, ogni parola la dice, poi scomparve nel nulla, un cappotto stulcito, sempre verde. Lui predicava la plauditanza. Plauditanza non è un difetto, è un fare più gusto a chi hai accanto. Grandiosa. Nel dolore della malattia c'è spazio per l'altro. Riflettere su queste cose, poi diciamo, sono prediche così da strapazzo, come non sono i sermoni tedeschi di Master Eckhart, però per far riflettere che scrivere un libro, avere successo o non serve a nulla se noi non partecipiamo a noi stessi. Uno non può venire qui e tenere la conferenza sul suo libro, ma chi gliene frega poi? È più la curiosità di vedere il personaggio, non so se viene qui, non lo so, io, Ligabue ha scritto, non per il pittore, ha scritto anche due bellissimi libri, viene qui, c'è la curiosità di vedere, ma non è che sia meglio di voi o di noi. Pensate, io pensavo ieri a fare il quando va a dormire chiude la luce, chi è? I suoi imperi, cosa sono? Magari avrà paura di ammalarsi adesso che ha tutto, forse non ha niente, che ne so. C'è l'uomo, è l'uomo e deve collaborare. Il tetto o le tegole si passano l'acqua. Io mi sono fatto bagnare, adesso vai tu, l'acqua va giù, le tegole se la passano e vengono che vai in lugare, no? Quindi passarci un po' di umanità, se non proprio rigidi. E ci siamo sconosciuti, guardate che se non sanno, fermiamoci per strada. Quando ero giovane, come al vescovo Berkeley, mi piacevano le donne, e non mi sembra una brutta roba, perché pare che oggi, no, il vescovo Berkeley lo accoglieva, lo approcciavo in maniera, stavo lì a pagarti la pizza 8 mesi. Tu mi piaci, tu no, buon ciao, finita lì. Mamma, il corteggiamento. Prima chiariamo se ci piacciamo, poi dico, peggio, no? Questa perdita di tempo ignobile per a mentirci, lei ha gli occhi color zeffiro, ma chi se ne frega? Ma questo vescovo Berkeley, per poi vorrei parlare della natura, la natura che ho visto lì a Alfa Paroli, questa natura affettuosa, tornando sul tema del vescovo Berkeley, che lo accusavano di andare a donne, il vescovo era una testa raffinata, no? E io non capisco, era ancora un uomo nobile, adesso vanno a bambini, pedofilia, terrificante nella chiesa, mai nessuno ha denunciato, ho cominciato sto papa qui, che io ho avuto la fortuna di conoscere, tu per tu. Quindi accusavano il vescovo Berkeley che piacevano le donne. Cari amici, la mela da sola non esiste, però anche pensavo, anche un grappolo d'uva che ho trovato nei filari stamattina, ho andato a camminare, ho trovato dell'uva sui filari ancora lì, buonissima, sembrava gocce di miele dentro. Non so perché l'ha lasciata ancora lì, forse per la passiva. E un grappolo d'uva o una mela, vescovo diceva, non esiste. Ecco il valore che ha l'umano. Ci vuole la mela e un palato che la gusta. E no, la mela non esiste, la natura, se non siamo noi, non esiste. Chi è che fa la natura? Noi che la guardiamo, i tramonti, le camminate, le montagne. E oggi c'è questa moda ossessiva, là dove non sto, di proteggere la natura. E va benissimo, anche noi. Ci sono delle regole, ci sono dei canoni, degli istinti, della naturalità. Non puoi, perché ormai è proibito fare tutto. Cioè, siccome non hanno idee, l'unica salvezza nel non avere idee è di non propongo ma vieto. Quindi da noi, la Dolomiti dell'UNESCO, il patrimonio dell'UNESCO, attacca, fornito, rubano l'acqua, rubano la ghiaia, i potenti, e non oso neanche chiamarli politici. E però è protezione dell'UNESCO, non si può più tagliare gli alberi, dopo il Vajont si sono mangiati i pascoli, sono entrati nelle case, non puoi tagliare un'altra, ma chi è che? Io, se mi aiutate, voglio fondare una società che protegga gli uomini normali dai protettori di natura. Mi sono rotto le palle. Quello che vive qui a Chivasso, si radunano la gente di Chivasso, di cosa avete bisogno? Maggioranza dirà ci serve una guazzuga, no? Ho letto oggi sulla stampa, Renzi è stato a casa mia, che se almeno lo chiudevo lì un po' di giorni, lì sono passati tutti, Grillo, Renzi, l'altro, Santini, Letta, pare che io sposti 7 voti, è vero caso, però allora approfitterebbero di me. Si fa il ponte a Messina, ma prima, dice Renzi sulla stampa, prima pagina, oggi, credo sia la stampa, lassù c'è una frazione dove tirano i morti con la slitta, Ferruccio la conosce, la frazione Forcai. Muore una persona, un po', gli ultimi siamo in piani di riserva ormai, loro ci vogliono estinguere, gli avremo da fare. Tirano i morti che fanno il ponte a Messina, il Mose, avete visto i posti del Mose dove sono? Ma non prendo neanche il giorno di Italia, i piombi di Venezia. Io sarei, non potrei far politica, ho sindrome dittatoriale. Quella ciurmaglia lì sarebbero cazzi se l'avessi sotto mano. A Erdogan non posso fare una, adesso gli spiego la tettoia, hanno fatto il, voglio fare il ponte per il Moses, hanno voluto farci, che opera di ingegneria, le piramidi sì che sono opera di ingegneria, di fronte al tempo sono pilastri di neve, di fronte all'eternità ci hanno fatto credere che con 400 metri di manine gialle di lamiera fermano gli oceani. Ma guarda, insomma, solo i cretini possono. L'oceano è su da Trieste, il mare da Patagonia, vedete, io creperò, no? Spero fare, ma non credo. Ma l'acqua alta Venezia ci sarà sempre, ma dove sto? Intanto sono fatti fuori 7 miliardi e mezzo di euro, galanco, la villa, no? E vogliono fare la TAP e non fanno la strada di Erto lassù. Io ho rischiato un altro processo per la tettoia. Che guarda caso la Capanelli poche sere fa su Repro ha parlato della tettoia. Tettoia per la legna, 2 metri e 4 pali. L'avete mai fatta voi? Sì. Progettino, a casa mia. Ma mi taglio la testa con la roba. Progettino 3.000 euro. Fino al farro. Fino al trassero qualcos'altro. Ma sono impotenti a te inoltrare. Progettino 3.000 euro. Inoltrato, commissione edilizia, commissione sismica, commissione impatto ambientale, tutti sti caregoni, questi poltronistili, commissione psicologica, per 10 anni di uffici vai lì, passi l'ufficio, lì la torni domani, ma è questa l'organizzazione della mia patria, 10 anni per fare la tettoia, vai a cucire e vai dentro. Poi c'è qualcuno che a sua insaputa si trova la casa con vista al Colosseo, a mia insaputa, aiutatemi ad avere la tettoia a mia insaputa.
Quindi Mauro, credo che un'altra parola
adesso dobbiamo fare
a serio. Io ti dico solo una parola e credo che ti sia. sia molto cara, la parola è essenzialità.
Essenzialità, quando moriva Pessoa, anche nei libri, sì, adesso vi spiego questo, ma voglio citarmi Pessoa, quando morì di alcolismo a 46 anni, quindi io ho già superato di 10, no, di 20. Andarono gli amici, no, gli altri amici, tanto sai perché, io sono sicuro che se crepo divento marito esemplare, papà, lui. Non c'è nulla come la morte per migliorare le persone, diceva Ponzio. E quindi andarono lì falsi amici, quelli che lo rispettavano perché aveva una potenza, tra l'altro, ma che ha scritto libri, ha scritto testi, che quei nomi Alberto Caerio, Antonio Moro, Riccardo Reis, cioè era sempre lui. E questi detrattori che non mancano mai, Beckett dice, ah lei, ma no, è fatto dopo lei. Alberto Riccardo Reis. Sì, che bravo, altro che Pessoa, ed era Pessoa, lui nel suo silenzio sotto il morto veniva da solo. Poi andarono gli amici quando seppero che tirava le cuoie, quello che io ho proibito dal notaio, come Pirandello, il mio corpo né miei parenti né amici, dice. Voglio essere avvolto nudo in un lenzuolo e fatto sparire, e bruciato le mie cenere disperse, Pirandello. Io ho fatto le debite di stato, lei così, perché sento... a volte, anche qualche amici. Quindi, diceva la Rochefoucauld, nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Sapete, noi stimiamo fare idee, ma si rompe la gatta in stato. No, anche il tuo rivale scalato. Io gli auguro lunga vita. Quindi andarono a Pessoa e lui, cosa possiamo fare? E lui gli gelò dicendo, quando l'erba crescerà sulla mia tomba, sia quello il segnale per dimenticarmi del tutto. Forse la natura mai si ricorda e perciò è bella. E se avreste la necessità morbosa di interpretare l'erba verde sulla mia tomba, dite che io continuo a invertire e a essere naturale. Questa è l'essenzialità di un uomo. Poteva campare nei secoli, camperà la sua opera. Quindi l'essenzialità, come una scultura, togliere il superfluo, diceva anche Michelangelo. Essere essenziali non è dire poche parole, anche quello, ma avere esigenze essenziali. Invece i nuovi faraoni, pongo il fatto che ognuno di voi è libero di... Ma per carità, vi chiedo anche scusa, ma i nuovi faraoni, quelli imbalsamati nell'Egitto, sono lì inermi e innocui. I nuovi faraoni sono quelli che ci hanno resi eroi nomani di oggetti, ci hanno drogati di roba. Guardate, file di ragazzi, di giovani, cambia di bon, no? E tra l'altro la mela rosicchiata ci ha devastato due volte, prima con la Modena e l'altra con Napoli. Ma sarrati, come puoi tu fare la pipì che sei già su tu, su internet, sul foro, come si chiama lì? Sanno cosa hai fatto, quelle parole che io dico qui stasera sono già in cibo, in Patagonia ne stanno leggendo. Quindi la mela rosicchiata ci ha fregato di ci hanno reso essenziali di Roma, eroi nomadi di Roma. I ragazzi che fanno la fila di Nastina proprio cambia di ponte, è lo stesso, qualche opzione in più, qualche colore, ma è lo stesso. Ci hanno reso drogati, mettiamo via la lira per avere quello. O la macchina di un certo tipo, la taglia del vestito, cioè la marca, ci hanno reso consumare, che va bene anche per chi produce, ma non fammi pagare la maglietta Dolce Gabbana 800 euro, un pezzo di cottone, al mercato costa 20, 25, firmatevela voi, dico ai giovani, ragazzi, ci hanno distrutto. Un già ragazzo, se non ha quel tipo di certo, un buon vestito, un buon abito, una buona maglia, delle scarpe, una eccellente automobile, sicura. Ma invece ci hanno reso che se non abbiamo quella roba lì ci sentiamo defraudati della nostra personalità, della nostra forza, del nostro carattere, del nostro carisma. Ma scherziamo. Guardate, io vedo a casa mia, io vivo da solo ormai. Da quando mia moglie ha cominciato a sembrarmi un uomo, ho detto, fatti le opere, non fatti. Anche per storie di tendine, io dicevo, questo lo metterei lì, no, questo va qui, bene, per il buon andamento della famiglia, figli piccoli, ho masticato, diceva Celio, mangia Celio, no, Preferisco i litti. Io sono già stato masticato abbastanza. E infatti ci hanno reso, ecco l'essenziale, perché, detto fate poi quello che volete, avere corrisponde poi a difendere. Cioè la mia panna di 24 anni, ho paura ne che me la buchi, che prenda a parte che mi ha ritirato la patente. La vita, la ritirate nella morte. Questi nuovi faraoni ci hanno reso l'identità, il che va bene per il lavoro, perché se io produco già che faccio lavorare gente, ma deve avere un prezzo equo, insomma. E l'essenzialità, la vita è come scolpire, togliere per apprezzare, ma in tutto, nell'amore, nella vita. Io ho mangiato questi giorni bene, c'era lì la roba, ma io di solito mangio poco. Allora quando mangio, se voi andate in giro per le montagne due giorni senza niente, solo un litro o due d'acqua, e poi tornate giù, arrivate in un bar, un panino con la mortadella e un quarto di vino, sono Dio. Quando vengono a visitare la TIC, scusi, dov'è che si mangia bene? Ma sta una settimana senza. Togliere per apprezzare, come l'amore, quell'amore affettuoso, quell'amore di sospetto, di possesso, di gelosia, di insicurezza, quell'amore incollato. La fisarmonica non suona se non la allunghi. Bisogna allungare la fisarmonica e poi richiuderla. E poi allungare a chi di fiato se la tieni richiusa. E anche nell'amore bisogna dare respiro, essenzializzare. Ma io penso che adesso un tipo strano, ma neanche non mi cambia, può stare più di tanto con me. Ho bisogno del mio silenzio, dei miei spazi, di essere. Dormire in due, io che sono stagiale, sono alcolizzato per timidezza, un alcolista neanche più anonimo, ma per timidezza, perché mi sento una lì a dormire, è un atto privatissimo. Certo, poi c'è il bisogno della paura, della solitudine, il bisogno d'affetto, di toccare cose, io non ce l'ho. Ma dormire è un atto personalissimo. Primi screti con la signora, chiudeva tutto, tapparelle per il buio, pesto, arrivavo stronzo, pam pam col naso, prima mi viene fuori che voglio vedere la luna, no? E poi sentivo sto corpo, ma anche dopo, che nel sonno, una specie di morte, quindi uno si lascia, no? Ed è giusto che una persona, uomo o donna che sia, conservi lo splendore del suo essere. Che non è una recita, è un presentarsi bene. Non sono contro lì, se una vuol, che ha detto l'apra della Marina mi fa cagare sotto, però se una vuol conservarsi il ponte, perché no, accidenti, con la misura che la rende. Poi quando dorme, uomo o donna, lascia le difese, e io non voglio vedere, è come non approfittare, io sono sveglio, e che poi c'è bisogno di respirare, ti capita di rubare per non dire altro, che siamo fatti di carne e ossa, e diciamo gli animali che odorano di più, i camusci sanno di mandorlo, che quando fanno l'amore non viene. Io volevo evitare questo, che evitarmi di vedere, diciamo, la mia signora, tutto un casino, quando lui si sposa non ricordo mai, io credo, beh, già non dormo poco, vero, mi sveglio se passa una mosca in Uruguay. E lì questo anche a ronfare, sai, non ce la fai, ho rischiato il divorzio il giorno dopo. Ci sono questi meccanismi dopo, rispettiamoci. Quando fai, non amica che io non ti voglia bene se ti attrisco, ma aiutami a dormire da solo. Non casino. Perché è stato scritto da non so dove che due si volevano dormire, diciamo altro assieme. Celio, che era, sapeva lunga, quando andavo a bracconare chiamavo, vai Cecilio, chiamo Silvio o chiamo Carne, perché per fatico. Mauro, c'è solo una roba da fare in due, il resto sempre da soli. Quindi queste mie teorie alla fine l'ho scontata, ma ho perso amici, ho perso affetti, perché se uno si fa vedere come e lo dice, non è accettato, deve fingere, deve dire ti amo, puoi rendere la vita un inferno. Ma aveva proibita per legge quella parola. Dimostramelo piano piano, aiutiamoci. So che è difficile, cerca di capire, ma non c'è niente da fare, perché vogliamo bene a noi stessi. Quello che chiamiamo amore è solo paura, necessità di qualcuno anche di fare riso. quindi io sono ridotto alla solitudine, sinceramente.
Senti, allora, è vero che come dici tu il libro noi possiamo leggerlo e dice tutto lui, però di quest'ultimo ci racconti qualcosa che non possiamo trovare nel libro.
Ogni libro è un'autobiografia non richiesta. Se voi scrivete un trattato come cucina, prima ho mangiato la cipolla ripiena di dove era. Se voi scrivete un libro, una massaia, una cuoca, voi un cuoco, quello che volete, perché devo stare attento, perché se dico una cuoca, ah ma ce l'hai con le donne, ma sono anche i cuochi, ormai guardate, è impossibile vivere. Protezionisti di ogni tipo, sono andato alla fiera della Caccia, ricordami la domanda. Sono andato alla fiera della Caccia a Longarone per un binocolo, Leica o Dyson. C'era un branco di donne, franco, perché erano iene, quasi mi incrocifici, era assassino, che uccidi gli animali, ma perché non proteggete le pantegane, anche i ratti, la deratizzazione, quelle non sono solo il cavallo di Siena che si rompe le gambe. Io sono stanco di questi eccessi radicalisti, questi radicali, certo che si proteggono, sono contro le pellicce, a ammazzare un animale per... ma scherziamo. Ma se proteggi gli animali, devi proteggere le pantegane, i topi, i rospi, tutto quello che è, portateli anche in casa se vuoi. Siamo seri. Io non sono andato più a casa, non avevo bisogno, ma sono andato per mangiare. Intervista una tipa lì, lei uccideva gli animali, delle figliette, le ho mandate in quel paese, tu basta. Lei uccideva gli animali, ma tu che cosa abbiamo fatto noi? Guardiamoci allo specchio per 5 minuti. Vediamo se abbiamo palle di dire io sono puro. Chi è puro? Quindi mi creo nemici perché dico queste cose. Sono anch'io che... Ma se vogliamo andare a fondo lassù per non toccarli, sono morti 3.500 camosci di malattie. Il protezionista dice sì, va bene, poi si rifanno gli anticorpi. Certo, hai ragione. Perché se guardiamo dal lato del diritto, chi si persona ha diritto di vedere un capriolo perché paga le tasse, se io glielo ammazzo gli sottraggo una visione che ha diritto di avere e qui non ci piove, ma poi bisogna comportarci bene, non solo sbraitare e impugnarmi dell'assassino perché vado a prendere un binocolo e poi per simpatia difendere un assassino tale, ma sapete che quello che ha ucciso i genitori lì a Verona ha preso più lettere di affetto e di gratitudine che se non un vivo. Questi siamo anche, e io mi sono trovato convulsolato gli ultimi 2 anni, dicevi del libro, sì, mi ero accorto che stavo perdendo questo libro, io devo fare i conti prima con quello che mi potrà accadere, per non morire frainteso, prima l'ho fatto con i miei figli, tranne una che non mi vuol parlare, e spero di vivere a lungo per evitargli il dolore che se dovessi morire, di dire non ho parlato con mio papà, io devo tirare avanti a lungo, perché se dovessi crepare scalando così, questa donna di 33 anni avrà sulla coscienza il dolore di non aver più visto suo padre senza dirgli ciao. Questa è anche l'umanità e mi dispiace che mi vengono le lacrime. Questo libro fece di percorso all'indietro da una cima, avevo perso l'orientamento della mia vita, perché la gloria e la notorietà, se vogliamo chiamare questa piccola fama, che io non sono un VIP, diciamo sono un VIP. Un piccolo vito di statura e di qualità mi stava depistando dalla mia vita, mi accorgevo che andavo su una cima, tornavo giù di corsa perché alle 4 dovevo essere a Belluno a fare queste chiacchiere oppure a fare il vivo, un po' di vanità ce l'abbiamo tutti, non esiste chi non ha vanità, non esiste bene o su vari campi abbiamo tutti e la forza che muove a fare le cose un po' la vanità. Io voglio fare un bel progetto perché vengo riconosciuto ed è giustissima la vanità condotta bene. Però avevo perso i miei indirizzi, le mie cose, ho detto cosa faccio per ritrovarla questa cosa, questo entusiasmo, per accontentarsi di poco, queste voglia di progetto, di sogni, volevo sognare, devo tornare indietro. E allora sono tornato giù da questa cima, ho tornato nella vecchia casa, abbandonata e vuota, e vorrei che ci andasse qualcuno a far vedere un fuoco nella casa dove sono cresciuto, nella era vecchia. Invece si lascia lì perché, oh, scherzi, io vorrei mettere dentro uno di voi, quando passo lì vedo il cammino che fuoce la vita, non mi interessa che siano dei miei, è la forma di razzismo della memoria, vai dentro tu, te la regalo, pure non paghi affitto, stai finché vuoi. Avevo perso tutto, sono tornato lì e ho ripercorso quel po' di memoria che mi rimaneva, l'infanzia, la vita essenziale, ecco che torniamo, dove intorno non serviva si tagliasse con un grissino, oppure lì c'era la libertà del non avere. La mia infanzia è stata terribile da certi lati, e se vuoi dovete farlo anche nel dettaglio, ma bellissima con questo nonno che ci faceva tutto, gli facevano, faceva le scarpe, i vestiti mia nonna, filava la lana, facevano le giacche di pelle, facevano, nevicava, andava fuori, sta nulla, la vene, parava quattro tavole di acero, le piallava, le piegava a fuoco, no? Ci avvitava le galosce, domani a metro di neve, sul porcato, con le galosce da cammino e gli si in spalla con le galosce avvitate, sulla cima del porcato, che sembra un'impresa oggi di inverno, gli alpinisti se andava su quasi ogni giorno, non mi rendo neanche conto, e poi giù con sti sci, no? Ci faceva la scanalatura con la sgorbia, perché era un artigiano stratosferico mio nonno, 1,96 era, giù dritti, capitomboli, la neve ci sfragava, ci palpava, ci irrigidiva, ci creava anticorpi, ma giù poi si arrivava ai forno, mancava la neve, oppure giù per il gradino, giù con sti sci, per i gradini di marmo della vecchia chiesa, quelli esterni, e si andava lì, perché non avevano valore? Rotti quelli, ne facevano un altro paio. Ecco l'essenziale. Adesso con un paio di sci da 2000 euro, se fai una grattata su un sasso, ti gratti il cuore. Perché la libertà è inversamente proporzionale al valore che hai addosso. E questa è la servizio, il mangiare semplice, lo scoprire la natura, l'arrampicato, lo fate con mio nonno le prime, sul monte Cedita, mi diceva di là c'è l'Austria, allungò un dito così, dove mio fratello è stato 32 anni prima di tornare a morire sotto un palio. La scoperta, ti rendevano tutto magico, per quello che voglio ancora sognare, perché se parli con un geologo, ti smonta la montagna, a te, il primo, ma non voglio dire un aneddoto molto bello, ma anche duro, quindi ve lo risparmio, ma io voglio sognare, no? So che non c'è nulla, ma mio nonno diceva, senti il gufo reale, stavamo lì e il gufo era un metro più in là, stava ferma, che diceva, a notte si andava dagli forcelli, ragazzini a 10-12 anni, ferma là, e mi fermavo, io mi fratello che poi bisogna ammazzarono i germani, tornava il gufo a cercare noi, ecco il successo, se lo cerchi non lo trovi, fatetene del successo, ti trova lui, ma se lo cercano i giovani non lo trovi mai, perché fai degli errori, fai delle cose improvvisate, fai delle cose non complete, non belle, perché hai fretta di arrivare al successo. Oggi non è più così, perché insomma, e basta vedere, uno si applica bene a scrivere un libro abbastanza poetico, se ce la fa abbastanza col cuore, poi arriva una che vende 200 milioni di copie e con le sfumature di grillette, 200 milioni di copie sono tanti, io mi dico, ma scrivo ancora di nevicate, di gatte, adesso ho due libri, batterò la cosa di come si chiama, per di 50 sfumature di grillo. Poi non bastava di grigio, di bianco, di nero, io ho 3 pennellate al posto giusto, che uscirà il prossimo anno. E un altro per quelli di una certa età è sempre un'età incerta, che si intitola L'Eros Venerando, parentesi, 5 buoni motivi per frequentare donne anziane. Chiusa. Ma non vi anticipo tanto, si scrive di nevicate, di alberi, di casse di cuore, no? Io faccio fa tutte, però vedete che l'umanità ha voglia della pruderia, voglia di non... la poesia, se mai ce n'è nei miei libri, c'è bisogno del costi, programmi TV che fanno 14-15 milioni di telespettatori, lavorano sui costi. Su. Io quando penso, e voi fate un programma di libri, quando ho neanche 1 milione di persone, 800.000 sole stati, ma io se penso che da anni, il 9 ottobre del 63, questa è la nostra, quello che vogliono, la leggerezza, il 9 ottobre del 63 morirono 2000 persone sul Vajont, di cui 500 erotti bambini, 530, 10 adulti.
Avete mai sentito voi un telegiornale nella ricorrenza del 9 ottobre, sfido chiunque, ma neanche il regionale del Friuli, a dire due parole: ricorre l'anniversario di 2000 morte, di 2000 persone uccise. Mai. È incinta Belen, titoli di telegiornale in prima pagina. Io vorrei essere quello che l'avesse uccisa, tra l'altro. Questa è la cultura, la dimentica, la memoria rimossa per volontà. Nessuno dice niente. Io avevo invitato Napolitano, gli ho augurato che si vergogni il resto dei suoi giorni. L'50° anniversario del Vajont, avevamo invitato il presidente Napolitano allora, 2 anni fa, neanche degnato una risposta. È andato a Porzus, è andato a rendere omaggio, peraltro doverosissimo, ai morti del terremoto del Friuli, è andato a Lampedusa, è andato ovunque, lacrima, la lacrima facile. Da noi non è venuto e si deve vergognare, e ha rischiato il vilipendio, cioè non puoi dire niente, ecco la legge. Se uno fa una boiata, bisogna avere la possibilità di dirglielo, di fare un vilipendio, ecco le leggi che si fanno, altro che Berlusconi. Quindi ho rischiato il vilipendio, perché ha detto su Robacci, e oggi che non è più presidente, ma resta emerito, per cui passibile di denuncia in corona, gli dico che si deve vergognare per il resto dei suoi giorni, anche se gliene auguro tanti. Poi dentro di me non vi dico cosa gli auguro, ma il pubblico ne auguro tanti, 109, dai, facciamo 109, e la resta no. Capite che non è venuto, cosa devo pensare? Una caretta, un'istituzione come il capo dello Stato, una caretta per la gente lì, i superstiti, che ci hanno annientati. E questo è. Quindi c'erò Belen, si incinta, o si sposa il tizio, oppure il battesimo del figlio della regina, è il vostro, non ha gli stessi diritti. Fai caro di apparire anche quello della regina, il battesimo a Windsor. Chi se ne frega, povero, il bambino non c'entra nulla per altro. Vedete dov'è il meccanismo perverso di chi più ha? Io non ci sto più, come dice il vecchio stampa.
Vabbè, tiro il fiato. Va.
Non ho risposto alla domanda, scusatemi, allora ho ripercorso questa... Ma vedete come mi perdo io. Ho ripercorso questa infanzia dove tutto era possibile, dove tutto era scoperta, dove tutto era accontentarsi. Guardate che veniva Natale, no? Che io ho scritto una chiave terribile che uscirà il 20 di novembre, guardate, mi sì che mi becco 10 denunce. Ma Natale non c'era niente, mia nonna, perché noi eravamo stati abbandonati dalla mamma, che ha lasciato lì, che avevo 6 anni, mio fratello 5, l'altro 5 mesi, ecco, e sono andata via con un altro. Tornata al Vajont, io ne avevo 13, 7 anni di malga gratis, lavoro in malga, per vivere, per vitto all'orto. Quindi c'erano questi Natali, mia nonna, poverina, c'è il paradiso, quelli sono lì, io non ci andrò, ma loro sì. Diceva, siete stati cattivi, non vi ha portato niente. Ma anche Silvio è stato cattivo, io ragionavo, anche se avevo 8, 10, 11, 12, pure gli ha portato il carettino, la roba, non c'era, se salvava così il carbone nella mano, la vai a meno di mettere cenere nelle carte. Siete stati cattivi, si salvava così, quindi senti di colpa. Qua non ha fatto niente. Marachele, sì, ma roba, era poco, insomma. Però la cena, quindi, ma allora dove abbiamo mancato? Anche senza di colpa. Natale era l'alberello con delle robe, il mandarino, per quello che si dava la gente nel paese. Eppure era quello il giorno. Tipo la notte ardevano un tronco, andava a prenderlo di calcio. I guai se si spegneva tutti attorno al fuoco, poi venivano quelli della comprare a portare qualcosa e non si andava nelle case perché erano le comprare legate come una corona di rosario. Io ricordo queste cose che mi ero esuberante di questa vita, le levitate, no? E io ho voluto in questo libro fare un passo indietro e tornare a vedere queste cose, anche per i miei figli che sappiano, perché è un giorno che non ci sarò più. Leggeranno, forse il papà non era così mascalzone come l'abbiamo giudicato, forse era perché tra le righe diceva Mozart la musica è tra le note, e io non vorrei dirlo qui, ma i miei libri tutti non sono altro che una richiesta d'aiuto. Io non ho scritto nulla se non un grido d'aiuto, qualcuno l'ha anche percepito. Si legge una storia, è un pretesto. Io scrivo un romanzo,
Il campo delle maniere è un pretesto, ma lì ho voluto salvare tutta la tecnologia dei boscaioli fino agli anni 50-60, col pretesto di una storia. E c'è sempre un riferimento a disperazione, anche, non è solo mia, è di tutti noi, di tutti voi, c'è sempre qualcosa che ci mette paura, che ci mette angoscia. E quando ad aumentare queste difficoltà vengono anche coloro che ti dicono ti amo, ti voglio bene, io vorrei vivere in un mondo, creare una società di bambini nuovi da domani, che al bambino di 3 anni, come fa un bambino a non diventare qualcosa di strano e anche di pericoloso quando sente il papà che dice la mamma, sta zitta, tu se no te do un ceffone, tu non devi parlare. Il bambino sente, dice ama, sei una donna, la mamma, e riporta, noi lasciamo tracce su neve fresca, calpestate da questi bambini che vengono dopo di noi. Un papà che durante una partita di calcio in TV urla sporco negro a Balotelli o chi che sia. Il bambino sente e dice, ah, ma i neri sono sporchi, vanno maltrattati, vanno insultati. Ecco la traccia. Quindi se noi non vogliamo avere poi un figlio che ci farà dolore perché ha picchiato un negro, ha fatto con lui. Dobbiamo liberarci di dogmi, fedi, ideologie, credi, politiche. Io voglio salvarlo il mio figlio. Quindi non devo fare un'arma per riscattare i miei fallimenti o le mie ideologie politiche o di fede o di credo. Questo è il pericolo che facciamo noi. Non ci rendiamo neanche conto. Il bambino non ha l'uso di ragione a 6 anni, come ha stabilito qualcuno che dice 6 anni l'uso della sera prima è conto. I domani compie gli anni 6 e bravo. Nella pancia della mamma sentono le robe e le percepiscono, non riescono a reagire, ma le sentono la chiave della vita, gli infatti. Quello che non rompe, ci saliamo di continuo, di questo. Poi ci sono, saranno anche le indole, ma quando cresceva un albero storto da noi, gli mettevano un paletto, può succedere che un albero si butti di là, mettevano su una garza e su. 3 anni lo costringevano a crescere dritto, ma da piccolo, un faggio di 1 metro di diametro, non piedi mica più, il leone lo addomesticano da piccolo, perché è un leone grande, adulto, vai a prenderlo e lo prova. Quindi il buon esempio, a volte rinunciando a certe nostre teorie che ci sembrano giuste, giuste dopo. Poi, ma queste cose non le dico mica io, ma perché uno applicasse la il cristianesimo come si vede invece che andare a messa a fare. Quindi io sono rimasto piazzato da questa, non serviva, ma quando sei più giovane non rifletti, poi a soglia della vecchiaia cominci a riflettere, vedi le cose, io non mi ci trovo più bene, ma anche nell'ambiente del lavoro, ora faccio libri, ma anche quando faccio sculture, ma anche in qualsiasi ambiente c'è questa invidia, questa, a parte che l'invidioso si condanna da sé perché sta male da morire, ma c'è una competizione, invidia, la lascia stare. Una volta andai da un mio amico scultore, sta facendo i bozzetti per le porte di un duomo, io ero un giovane scultore, anche proprio alle prime armi, e entrai e mi coprì con un foro, un coso, mi coprì i bozzetti. C'aveva paura che morirei, aveva 28 anni, 25. Hai paura che un ragazzo, ma se vengono da me un ragazzino, ma gli do anche le sporche, perché se ha talento è inutile che mi nasconda e scappi, io quello mi supererà e quindi devo agevolarlo. Diceva Cieco, bisogna agevolare i giovani talenti, circondandoli d'affetto e facilitazioni di ogni genere. Questo è l'uomo. Se quel ragazzino lì ha talento, prima o dopo esplode, non è facendo io il vigliacchetto, occultandogli il lavoro, non insegnando quello lì, esplode se ce l'ha. Quindi devo agevolarlo. Dove? Provate a chiedere a uno scrittore cosa stai lavorando. Ma sono quello io, sto lavorando per farlo a tu. Vuoi rubarmi l'idea? Perché l'idea degli uomini è solo rubare l'idea agli altri uomini. Ma io ti do le idee perché ne ho talmente tante che non vivo neanche un decimo per realizzarle tu. Questo è dare. Una scoiaticcineria, non sarà mai nessuno che nasconde i bozzetti a un giovane scultore che aveva bisogno di imparare. Fite, salute. Quindi hai fatto il
siccome siamo veramente tanti, io ti proporrei magari
quello che vuole
un ultimo pensiero, perché poi magari vorrebbero una foto, firmare il libro, e siccome siamo così tanti, che tu dici?
Fai tu!
Posso... Siete d'accordo? Perché sennò tutti quanti sono veramente troppi. Senti, no, troppi per non farne il libro, non per altro. Un'ultimissima domanda. Vista la tua autenticità, mi viene da chiederti, ci racconti cosa provi le tue emozioni mentre scrivi?
Ah, bella questa domanda, davvero, ti ringrazio. Io ho tre attività, diciamo, che sono sempre togliere. Chi mi verrebbe da dire una frase di genio, ma non la dico. Ma però è arrivato, no? E sono una roba da... Riesco a togliere. Io faccio scultura, mi lavoro lo scultore di legno. Devo togliere legno e nonostante questa gloria dei libri continuo a scolpire, perché per me è la vita, è la forza di prendere un tronco di cirmolo e fare il volto di un bambino, di una lama. Per me è una cosa, è un miracolo, molto terrestre, molto terraneo, ma potente. Poi scrivo libri, togliere parole, assolutamente. Dietro il libro di Rulfo, poi vado a scalare, cosa devo togliere? Movimenti, su un passaggio difficile ne faccio 30, mi stanco e salto, e devo leggere la roccia e dire qua servono 3, se no salti sul difficile. Quindi io faccio cose da togliere, ma cose che ti piace tu, nessuna delle 3. Mi sveglio la mattina, voglio riscrivere, oppure di notte, riscrivo di notte, mi piace. E quando ho voglia di scrivere, che ho una bella frase, una pagina, non mi puoi fare scolpire. Ecco perché ho una grande ammirazione per gli uomini che devono timbrare il cartellino. Il vero coraggio non è scalare le montagne, timbrare il cartellino ogni mattina. E oggi, per fortuna, chi lo timbra ancora? Quindi, poi magari in questo periodo scorso, siccome vengono a visitarmi strani sacerdoti, non i cattolici, ma robe a fe che non so se sto diventando matto, ne ho scolpiti 9. In poco più di 10-15 giorni. I capelli strani, sempre imbronciati, con le mani così, con i nasi lunghi, no? Ma misteriosissimi. Quindi ho fatto quello, perché mi sentivo il cartello, però adesso sono finiti, c'è quel fuoco lì, adesso lo voglio riscalare, soprattutto con queste giornate. Quindi, però, mentre scrivo, è una roba diversa, perché mentre scalo, o mi avvicino, io non riesco a uscire dai miei fantasmi, dalle mie paure, mentre scolpisco ancora peggio. La mano va automatica, ma penso ai miei dolori, al mio cuore, alle mie paure, ai rimorsi, più. Invece mentre scrivo, non ci sono più. Quando diceva Benjamin Disraeli, che non erano spocchioni, che quando voglio di leggere un libro me ne scrivo uno. Poi è chiaro che se lo vendi fai successo, perché accidenti, non esiste un autore che non abbia voglia di successo. Quando Borges si riferì a Macedonio, mi disse, pure questo è un buon libro, ma non ha successo, no, non vende, non... è un buon libro, ma non sono un pazzo. E Macedonio gli disse, io credo che mi manchi una cosa a questo libro per essere un buon libro. E ma è Borges cosa? Mi manca il successo. Io credo che un libro senza successo non possa definirsi un buon libro. Quindi venga pure questo successo, ma io ho scritto, e adesso vi cito alcune frasi, Antonin Artaud è morto in manicomio come Robert Walser, chiuso in manicomio Antonin Artaud era poeta, drammaturgo, prosatore, grandioso, e disse, chiese qualcosa sulla nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, fatto musica, io aggiungo cantato, ballato, sbronzo, se non per uscire di fatto dall'inferno. Poi c'è anche quello che scrive per pezzo, perché è un letterato, perché è un intellettuale, ho parlato con una persona super inferiore, io scrivo perché non ha avuto coraggio di dirmi che anche lui sui fantasmi, no? E questo non apprezzo in uomo, il confessarsi. E Broschi diceva non si scrive per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà personale. Chekhov diceva si scrive perché abbiamo sbattuto il naso e ce lo siamo fracassato, vedete che è un appiglio, per me è stata una carta, è una medicina, quando scrivo mi raccontano, io non so già la storia, Io l'ho associata all'inizio, alla fine, potrei dettare. O mi ero parlato con amici miei, non dico colleghi perché loro sono in alto di scrittura letterata, amici che scrivono e hanno l'orrore della pagina bianca. Mai avuto, quando mi metto lì, se la so, ho avuto qualche altro orrore, ad esempio, soprattutto nell'età, che non ve lo sto a dire, ma con la chimica mi stanno aiutando. Comunque, quello fino a ultimo. Oppure fallimenti con le grandi sborne e ti faccio vedere io, flap. Ah, questa la racconto a tutte le mie amiche. Aspetta, domani dammi una chance. No, ma robe brutte, insomma. E poi chi era? Che c'è anche il lato vanitoso della scrittura, diciamo, Sandor Marai, che ha scritto Le Braci, la cronaca di Bolzano, Marai, basta leggervi Le Braci, quando gli chiesero cos'è la letteratura, 80% vanità, il 20% come qualcuno che ti suggerisce. Ha ragione. Io infatti, quando mi siedo, come io ho scritto la storia di me, in 11 mesi di sbogli notturni, che mi dicono che ho 13 quaderni di 96 pagine l'uno, in 11 mesi, io non riuscirò più. Quando per scriverne 4 ci metto 2 anni, un anno e mezzo, quell'uomo lì che mi suggeriva, che era un altro io mio, terribile, quello che ho scritto in neve, lo potrei fare, altrimenti non ti viene. Vedevo 3 bottiglie a notte e c'era questo qui, non ho messo giù uno schema, una scaletta nella storia di Neve. Se qualcuno di voi la letta, una roba allucinante, oppure non scriverò più una roba così. E allora vi dicevo, mentre scrivo mi assento, perché ci vivo dentro e non rispetto mai l'idea primaria, perché per esempio adesso sto scrivendo una storia che ho trovato una mummia in una vecchia baita, allora l'ho rimessa lì, perché Nanni dal dir che è morto l'anno scorso, mi ha detto carabinieri mai, ho detto chiamiamo i carabinieri, questa donna, come ti puoi, probabilmente 130 anni fa è stata messa nell'intercapelline perché lassù non c'erano strade, nevicava, e forse era morta o l'ha deciso, quindi ho inventato una storia con queste mummie che le faccio diventare, ma io mentre scrivo non so nulla, e questa la bellezza, la fortuna che ho. A un certo punto arriva un corvo, poi mi viene in mente che gli tagliano il becco, perché questo becco serviva da coltello per incidere sta donna. Cioè, capite che non sono padrone di più di nulla. Però mentre scrivo non ricordo i miei dolori, non mi assedio. Quindi è una grandiosa cosa, è una cosa bellissima. E poi se vende anche, ti fa guadagnare qualche lira e un po' di notorietà, no? Ma vi giuro, non vendessi una copia continuerei a scrivere. E siccome vanno bene i libri, e quando sei morto diventi bravo, padre fedele, marito fedele, padre per questi che le robe lì, io ho detto a mio figlio Matteo, che è quello che fa le copertine anche, ho trovato il lavoro anche lui, sono proprio un lecca a culo. Ma per i figli si può anche sputtanarsi, anche i figli degli altri. Io ho detto Matteo, impara il mio stile, no? Semplice, boschi, nevicate, gufi, cagate, così. E quando sono morto, tiri fuori il cassetto 4 volumi, postumo. Chi può dirlo che non li ho fatti io? Parli benissimo, lui, tu. Allora tirate fuori qualche libro di Corona, me l'ha lasciato Corona, se l'ha ubriaco. Mi guadagnate qualche lira, sarei felice, guarda.
Per chiudere però, visto che abbiamo un po' di testimoni, voglio strapparti una promessa, che il prossimo anno torni a trovarci a Chirasso.
Testimone il mio amico Ferruccio di Aosta, la sua compagna e tutti voi, se sono vivo torno a Chirasso.
Grazie a tutti, ovviamente a questa disposizione.